Zelensky a Roma, Tajani a Damasco, Musk ospita e sostiene Alice Weidel di AfD. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Durante il lungo incontro che abbiamo avuto ci siamo soffermati anche sulla possibilità di combattere insieme i trafficanti di esseri umani.
Der Tech-Milliardär Elon Musk trifft sich am Abend digital mit AfD-Chefin Alice Weidel.
And so now he's training his sights in Europe to see essentially how far he can push the boundaries and test the European establishment.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana con due punti di domanda? L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in assistenza Claudia Schiattone, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale delle ultime 24 ore, punteggiata come sempre da domande e commenti. 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X e sul logo 24 Eurojumpers, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.08 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 18.08 esatte a Damasco, dove oggi il presidente ad interim della Siria, Abu Mohammad al-Jolani, ha accolto il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani. Qualche mese fa ci avessero detto che il sostegno americano per l'Ucraina poteva in qualche modo sbriciolarsi, decadere, essere meno vigoroso, perdonatemi, se qualche mese fa ci avessero detto che il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani andava a stringere la mano a quello che un tempo, anche abbastanza recente, era leader di una milizia affiliata ad Al-Qaeda, ex Jabhat al-Nusra, e se qualche mese fa ci avessero detto che Elon Musk, l'uomo che ci porterà tutti più o meno su Marte, avrebbe iniziato a tuonare contro i media, a dare endorsement ai partiti populisti, a attaccare pesantemente i partiti laburisti in giro per il mondo, forse qualcuno non ci avrebbe creduto. D'altra parte viviamo in tempi particolarmente tempestosi ed è quello esattamente che sta accadendo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Oggi proveremo a tracciare qualche puntino, anzi qualche linea, tra i vari puntini che leggono queste storie. La prima, lo sapete, Volodymyr Zelensky a Roma ha incontrato Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto il sostegno incondizionato da parte dell'Italia, c'è stato anche un plauso da parte dello stesso Zelensky ai microfoni di Rai News 24 per il sostegno appunto da parte di Roma alla causa ucraina. Nel frattempo da Roma nella notte decollava Antonio Tajani, ministro degli esteri, andava a stringere la mano al-Jolani. Anche lì viene rinsaldata l'amicizia italo-siriana, tantissimi temi di discussione, non soltanto il traffico di migranti ma anche gli aiuti per la Siria. In tutto questo, mentre accadeva tutto questo, Elon Musk intanto nel suo spazio di X o X se preferite ospitava Alice Weidel, una delle leader più in vista di Alternative für Deutschland, quel partito di estrema destra che lo stesso Elon Musk ha bollato come l'unica possibilità di salvezza per la Germania, tanto che da varie cancellerie europee si sono levati cori di sdegno dicendo che Elon Musk si intromette anche nella politica europea. Il tutto giusto per aggiungere carne al fuoco in questo venerdì, questa chiusura della settimana. Trump è atteso al Tribunale di New York dove sarà pronunciata, anzi mi fa segno Antonio Tella che Trump non andrà al Tribunale. Sì, ci andrà. Andrà al Tribunale di New York per ascoltare la sentenza per il caso Stormy Daniels. Sapete, qui non è il problema condanna sì, condanna no, ma capire di che entità sarà e di che natura la condanna. Quindi come sempre puntata punteggiata da notizie che arrivano oltreoceano. Prima però ci sono altre notizie che volevamo raccontarvi. La prima delle quali ci porta in Venezuela, dove la leader dell'opposizione venezuelana Marina Corina Machado, apparsa in pubblico per la prima volta da fine agosto, è stata arrestata ieri, poi rilasciata dopo alcune ore al termine di una protesta contro l'insediamento del presidente Nicolás Maduro, che peraltro, mi rivelano le agenzie, ha appena giurato. Peraltro l'arresto della Machado era stato reso noto da esponenti dell'entourage della stessa leader dell'opposizione, che raccontavano come le forze di polizia avessero costretto la Machado a scendere dalla moto su cui viaggiava dopo la protesta e che nel corso dell'arresto fossero stati sparati addirittura alcuni colpi di arma da fuoco. Prima del rilascio la Machado è stata costretta a registrare alcuni video. Il ministro dell'interno venezuelano ha definito l'arresto una bugia. Andiamo in Europa, lì in Austria, dove il ministro degli esteri austriaco Schallenberg, OFP centrodestra, assume oggi le funzioni di cancelliere ad interim. In attesa di cosa? Beh, della formazione di un nuovo governo che sarà storico per tanti motivi. Lo sapete, sono falliti i negoziati per raccogliere forze moderate attorno ai partiti riformisti guidati da Karl Nehammer. Così nei prossimi giorni inizierà l'avventura e un nuovo mandato esplorativo è affidato a Herbert Kickl, leader dell'FPÖ, il partito di estrema destra, che presto potrebbe guidare il primo governo ipernazionalista mai salito al potere in Austria dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Kickl, lo ricordo, abbastanza vicino ai russi, definisce Viktor Orbán un modello, critica fortemente le sanzioni alla Russia e dimostra una certa insofferenza per il sostegno dell'Unione Europea alla causa ucraina. A proposito di Russia e Ucraina, il presidente russo Putin è aperto a contatti con il futuro presidente statunitense Donald Trump e non ci sono condizioni preliminari per l'avvio di un dialogo. A ribadirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. La dichiarazione di Peskov arriva dopo le altrettante dichiarazioni di Donald Trump, che ieri aveva annunciato che l'incontro con Putin era in via di definizione. Lo avete sentito anche dal GR, in Vicino Oriente, anzi Medio Oriente allargato, Sana'a, penisola arabica, Yemen, bombardamenti israeliani e anche statunitensi sulla capitale dello Yemen stesso. Abbiamo spesso ribadito nei giorni scorsi come il dossier Houthi fosse uno di quelli ancora più spinosi e che dal punto di vista del commercio, della comunità internazionale, è uno di quelli più impattanti. Allora, nel frattempo è arrivata la sentenza. Prima vi dico la dichiarazione di Donald Trump pochi istanti prima della sentenza. Caso Stormy Daniels, una caccia alle streghe. Sapete, il presidente Donald Trump era accusato di aver pagato il silenzio di un ex pornostar con la quale aveva avuto una relazione, divertendo però alcuni fondi pubblici destinati alla campagna elettorale. Divertendo in senso molto stretto, evidentemente, anche se a qualcuno strapperà un sorriso. Detto ciò, arriva la sentenza, sostanzialmente recita unconditional discharge, cioè che tecnicamente è stato commesso un reato, ma ogni condanna sarebbe inappropriata e quindi il caso è chiuso. Questa cosa, questa label, questa etichetta vale per tutti e 34 i capi di imputazione. Immagino tra pochissimo vi saranno tantissime reazioni, non soltanto da parte di Donald Trump, ma anche della politica statunitense, non solo, quindi ve ne daremo conto. Così come vi do conto del fatto che l'Alleanza Atlantica sta inviando due navi per monitorare le infrastrutture sottomarine e la flotta fantasma cosiddetta russa nel Mar Baltico, a seguito della recente, non ultima e non isolata, rottura di cavi sottomarini. A dichiararlo è il ministro degli esteri finlandese. Mi fermo qua con i sette nazionali perché ho la sensazione che andremo più e più volte a Washington nel corso dell'ora che è appena iniziata. Allora, chiudiamo i nostri dossier internazionali. Sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui in Nessun Luogo Lontano. Apriamo la nostra prima pagina, vi porto a Damasco con la voce di Antonio Tajani.
Abbiamo un ambasciatore qui e vogliamo essere vicini al popolo siriano e sostenerlo in tutti i settori. Noi vogliamo rilanciare la cooperazione economica tra Italia e Siria, anche a livello culturale vogliamo collaborare, ho proposto per esempio una collaborazione tra università. Siamo due paesi con una grande storia dietro le nostre spalle e abbiamo una comune cultura mediterranea.
Tra poco vedrai tanti messaggi e commenti al 349-238-6666 che a volo d'uccello vanno a toccare un po' tutti i dossier che staremo toccando in questa puntata. In nessun luogo è lontano. Tajani, l'Italia vuole essere un ponte tra Damasco e l'Unione Europea, vogliamo rilanciare la cooperazione economica. Vi ricordo anche, tra pochissimo lo sentiremo, Andrea Nicastro, Corriere della Sera, aveva intervistato il primo premier ad interim che aveva denunciato durante l'intervista al Corriere un buco nei conti pubblici siriani gigantesco, come potete ben immaginare. Il fatto poi che Assad se ne sia scappato a gambe levate portando varie valigette non aiuta i conti pubblici siriani, quindi non vi è alcun dubbio che la Siria in un momento di fragile e delicatissima transizione, ma la Siria allo stesso tempo ha bisogno di iniezioni finanziarie notevoli, tanto che lo stesso Tajani dice attenzione, noi abbiamo già delle relazioni molto ampie con Damasco, vogliamo fare di più, lo vogliamo fare anche con l'utilizzo della cooperazione allo sviluppo italiano. Settori sui quali potrebbero intervenire energia, agricoltura e salute. Peraltro domani, di rientro da Damasco, Tajani farà tappa anche a Beirut. Vi davamo conto del fatto ieri che finalmente dico, dopo oltre due anni di impasse istituzionale, il paese dei cedi ha un presidente, Joseph Aoun, militare sessantenne. Staremo a vedere quanto riuscirà a rimettere in piedi il fragilissimo paese. Andrea Nicastro, firma, inviato del Corriere della Sera, fresco per così dire di Siria. Ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te, gli ascoltatori.
Allora, quando ci siamo sentiti qualche tempo fa, eri stato il primo giornalista occidentale a stringere la mano, a intervistare, porre domande al premier ad interim al-Bashir. Fra le tante cose interessanti che ti ha detto, aveva denunciato, ragazzi, qua le casse sono vuote. C'è un problema serissimo. Nel frattempo, la leadership siriana sembra mettersi, se prima si era messa l'abito elegante, adesso è l'abito delle feste, perché l'azione diplomatica diventa massiccia. Che idea ci possiamo fare della transizione in questo momento, Andrea?
Ah, domanda difficilissima. Allora, secondo me le cose principali sono due. Uno, che stiamo assistendo a una de-iranizzazione, se possiamo chiamarla così, per cui la Siria degli Assad dipendeva dal punto di vista militare e in parte anche economico, perché gli regalava il petrolio sostanzialmente, dall'Iran, e adesso invece devono trovare altri finanziatori, anche soltanto riuscire a far funzionare le centrali elettriche per non far mancare l'elettricità ai nuovi cittadini del nuovo Stato è un passaggio importante, perché sennò il consenso lo perdi in fretta. Quindi loro sono consapevoli di aver bisogno di aiuto esterno. L'aiuto esterno arriva certamente dall'Occidente, ma anche dai paesi sunniti, arabi, golfo, eccetera, che sono alleati dell'Occidente. Quindi fa tutto parte del grande rimescolamento avviato dopo il 7 ottobre da Israele per rompere l'asse sciita, il cerchio di fuoco sciita, come lo chiama Netanyahu. Questo è un aspetto importantissimo. L'altro aspetto invece meno chiaro è che cosa sono disposti a dare in cambio. Quindi dal punto di vista politico va bene, riceviamo i soldi all'Occidente, ma siamo disposti a rinunciare alla nostra identità che ci ha permesso di andare avanti in questi anni di lotta e di guerriglia, che è un'identità essenzialmente islamista e insomma un poco radicale,
tratti jihadisti piuttosto forti in alcuni casi.
Molto molto forti. Io lì ho incontrato tantissimi che veramente erano gentilissimi, col sorriso, disponibilissimi verso gli stranieri, ma ho trovato jihadisti della seconda generazione, cioè gente che era in Siria da 10 anni, da 15 anni e veniva dal Marocco, dalla Tunisia, dal Kazakistan, dalla Cecenia, cioè era proprio l'internazionale del jihad, sì, che si è ritrovata lì. Adesso però ha un'altra agenda, non dobbiamo più tagliare le teste e spaventare tutti per essere, certo, padroni dello stato, di un nuovo stato islamico, fondare un nuovo stato islamico, ma dobbiamo sorridere, essere disponibili con tutti per poter almeno sopravvivere e portare avanti un progetto qua in Siria.
La voce di Andrea Nicastro, firma, inviato del Corriere della Sera, avvezzo ai teatri di guerra, avvezzo anche, Andrea, a percepire un po' il tono, l'umore della popolazione, che quando eri lì mi sembrava entusiasta la liberazione, 12 anni, quanto è stato, insomma, di guerra civile, dal 2011, quasi 14 sostanzialmente, però i primi entusiasmi sono piuttosto facili, rischiano di essere fuochi piuttosto facilmente estinguibili. Quanta dose, quanta alchimia dovrà utilizzare Al-Jolani per... perché le dinamiche da gestire sono tantissime, da un lato appunto la crisi economica che prima o poi batterà e si farà sentire. Oggi c'è stato un incidente gravissimo alla moschea di Damasco perché era stato dato un annuncio falso sui social di una distribuzione di cibo, calca e morti. Questo ci dà immediatamente l'idea che è una popolazione in parte anche affamata. Ci sono scontri al nord tra milizie filoturche e filocurde. Ci sono almeno 50.000 profughi che tornano dalla Turchia. Questo apparentemente è un buon segnale, ma è anche una pressione verso il governo di Damasco. Ce la faranno Al-Jolani, il suo governo, a gestire tutte queste dinamiche e a non scontentare troppo la popolazione? Perché, e poi mi taccio, c'è un dato quasi psicologico, sociologico, no Andrea? Cioè, dopo 10-15 anni di repressione, ben di più se consideriamo tutta la dinastia Assad, la popolazione ha voglia di respirare. Se la fai respirare 2 settimane, 1 mese, 2 mesi e poi le rimetti il bavaglio, non lo so, io non la vedo benissimo.
I primi giorni sono stati senz'altro di entusiasmo, c'era un vuoto di potere, nelle strade di Damasco, ogni strada, ad ogni capo della via c'era un drappello, qualcuno responsabile dei servizi segreti che avrebbe potuto denunciarti, per cui anche quando uscivi a far passeggiare il cane dovevi stare attento a quello che dicevi, perché non potevi dire ah mannaggia ma qui è tutto sporco, no allora sei un critico del regime, e ti potevano mettere dentro e far sparire. Allora, davanti al fatto che questo controllo, che questa cappa di paura, di silenzio, di occhiuta sorveglianza fosse svaporata in 24 ore, questo ha dato una sensazione di libertà immensa, cioè la gente veramente diceva ma adesso che meraviglia, l'aria ha un sapore diverso, è più fresca, ma guarda che bello, siamo lì, e effettivamente cominciamo a parlare. Però dici bene tu, fai assaggiare la libertà, poi è difficile che tornino indietro, però attento perché sono estremamente come dire, addestrati alla cattività, quindi il momento della libertà era sì come dire, ricevuto con gioia, ma erano molto consapevoli di quello che avevano a che fare. Gli alawiti avevano paura delle vendette, i cristiani dicevano ah ma questi sono ex ISIS, i cittadini dicevano ma questi che vengono dagli Idlib sono tutti dei brubru delle campagne che non hanno studiato che cosa vogliono qui da noi.
C'è un giustificato e molto concreto sospetto sul futuro, quindi tu dici non sono così naive a livello...
Assolutamente, da subito avevano questa sensazione. Poi, come abbiamo detto, Al-Jolani sembra avere tutto l'interesse, anzi chiamiamolo Ahmad al-Shara ormai, al-Shara sembra avere tutto l'interesse a far sì che la Siria vada avanti in una direzione pacifica, che non si rompa in una federazione piuttosto che in microstati, che riesca ad avere un rispetto che lui ha annunciato in tutti i modi per le minoranze. Quindi lui vuole fare questo, e uno degli aspetti più importanti è quello che noi non riusciamo a vedere, perché sono le trattative che sono in corso, tra HTS, il movimento guerrigliero di Al-Jolani, Al-Shara, con le altre milizie, quindi l'esercito della Siria Libera, quegli altri di Dara, quegli altri drusi, perché a Damasco è stata liberata non da HTS, ma è stata liberata da questi altri gruppi che venivano da sud o da est, che sono arrivati prima di loro. Poi Al-Shara si è preso il potere, ma gli altri gruppi non è che hanno deposto tutte le armi. Al-Shara dice adesso dobbiamo avere un po' come il presidente il presidente libanese che hai citato.
Sì.
Cioè, lui può anche dire vogliamo avere un unico esercito per il Libano, un'unica forza militare per tutto il Libano, ma vai a convincere Hezbollah a restituire le armi, devi avere la forza per farlo.
Chiarissimo.
Quindi,
in più sostanzialmente
è tutto difficile.
È tutto difficile e richiede un talento e un arsenale prettamente politico che Al-Jolani dovrà decidere se mostrare o meno. Grazie mille, come sempre, Andrea Nicastro, firma inviato del Corriere della Sera. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
E buongiorno e bentrovato nel suo luogo lontano anche a Lorenzo Trombetta, senior analyst per ANSA e Limes, che ben conosce la Siria, autore di svariati testi sulla regione. Lorenzo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, normalizzazione 2.0 per la Siria di Al-Jolani. Arriva anche Antonio Tajani, intensa attività diplomatica. Il ministro degli esteri del governo ad interim ha promesso di viaggiare per le cancellerie europee. Ci aiuta a capire che tipo di transizione politica stiamo a che tipo di transizione politica stiamo assistendo?
Ma è ancora prematuro poter dare in qualche modo dei titoli definitivi. Certamente il tentativo del nuovo signore di Damasco è quello di tranquillizzare i partner sia europei e occidentali in generale, ma anche le cancellerie del Golfo, che sono in qualche modo alla finestra in attesa di poter espandere la loro influenza in cambio di finanziamenti per la ricostruzione. Soprattutto Jolani, che a breve andrà in Turchia, il suo primo viaggio fuori dalla Siria da quando ha preso il potere l'8 dicembre. Jolani è comunque ancora fortemente sostenuto da Ankara, tanto che alcuni osservatori dicono addirittura che lui sia un attore o quasi un burattino nelle mani di Erdogan.
Sì.
Ovviamente
sì.
Questo forse è un giudizio troppo tagliato con l'accetta. Comunque ancora la Turchia è l'attore più influente nella nuova Siria post-Assad. Quindi un giro di tavolo con i francesi, con i britannici, con i tedeschi e con l'Italia adesso, sostanzialmente per dire sono io la legittimità della nuova Siria, è una linea di discontinuità rispetto al passato, credete in me nonostante il mio passato di qaedista e jihadista, e ricordiamolo, è ancora iscritto nella lista statunitense ed europea dei gruppi terroristici, ma questo evidentemente non impedisce alla realpolitik europea e italiana di provare a stringere la mano a Jolani.
Certo.
È tutto così in divenire, diciamo, ci sono delle prospettive interessanti. Ovviamente i punti di domanda sono tanti, quale tipo di inclusione, che tipo di politica economica, perché per esempio tutte le aperture al liberismo sfrenato che in questi giorni gli uomini di Jolani vanno pronunciando in giro dentro la Siria inquietano molto gli osservatori, che immagino che una società siriana martoriata da 14 anni di conflitto e di crisi economica, esposta al libero mercato improvvisamente, si creeranno nuove esclusioni, possibili nuove addirittura anche tensioni socio-economiche molto evidenti. Quindi ricordiamo, la Siria a 3 ore di volo da Milano, nuove immigrazioni, nuove violenze politiche forse. Insomma, è un laboratorio tutto da seguire, con tante sfide dietro l'angolo.
Che continueremo a seguire anche grazie a te, Lorenzo Trombetta. Lo ricordo, ANSA e Limes, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Adesso tanti messaggi, prometto, rispondo, non a tutti, quasi a tutti. Andiamo a sentire i numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il laboratorio siriano, un laboratorio difficile dove ci sono mille ingredienti, bisogna davvero essere degli alchimisti notevoli per dosare i giusti ingredienti, cercare il giusto rispetto dei diritti umani, delle minoranze, rassicurare la comunità internazionale, aver usato le armi come sono state usate per correre fino a Damasco, cercare l'alleanza delle tante milizie, farsi supportare dalla Turchia senza apparire come il fantoccio dei turchi. Insomma, Al-Jolani è riuscito a combinare per il momento tutti questi aspetti. Giustamente diceva Lorenzo Trombetta, attenzione però all'economia. Lì ho come la sensazione che un combattente, un giovane combattente come Al-Jolani, che sicuramente ha carisma, eccetera, eccetera, lì, se non si circonda di validi collaboratori, potrebbe scivolare e parecchio. 349-238-6666, i vostri messaggi e i vostri commenti. Stavo cercando una sorta di endorsement da parte di una ascoltatrice, credo Nicoletta, proprio a favore di Algiolani. Qualcun altro invece si è detto, eccolo qua, questo Algiolani avrà i suoi difetti ma mi sembra una gran testa politica, cosa di cui tutto il mondo ha un terribile bisogno. Allora, se valutiamo le prime settimane a capo ad interim alla presidenza, possa essere in maniera molto laica e molto verticale e dritta, possa essere d'accordo. Ricordiamoci comunque che nella lista nera, che guidava un'organizzazione terroristica, che si affidava a solidi principi jihadisti, insomma, non era esattamente uno stinco di santo. Qualcuno invece punta il dito sul fatto che Algiolani, incontrando delegazioni straniere, non ha stretto le mani alle donne. Però attenzione, io lì sarei molto molto laico, e qua fa evidentemente venire da sorridere una frase detta su un religioso convinto come Algiolani. Ha accennato un inchino, ha portato la mano verso il cuore, è una cosa che i musulmani ferventi e credenti fanno, che attenzione non è mancanza di rispetto verso la donna, ma inserito in quel contesto culturale religioso è un saluto a tutti gli effetti, tanto quanto noi potremmo stringere la mano in maniera vigorosa o dare il doppio bacio o quello che è. Bisogna sempre, secondo me, stare attenti alle lenti che utilizziamo per valutare, per osservare questi fenomeni. Detto ciò, nei titoli vi abbiamo raccontato che cosa? Beh, di Tajani a Damasco, ma anche di Volodymyr Zelensky a Roma. Allora partiamo proprio dalle parole del presidente Sergio Mattarella.
Anch'io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione Russa. Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato, lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa. Quindi, Presidente, lei è il benvenuto in Italia e a Roma. Benvenuto, Presidente.
L'ennesima visita di Volodymyr Zelensky in una cancelleria europea. D'altra parte il tempo stringe, se volessimo omaggiare la nostra personalissima similitudine, i granelli di sabbia nella clessidra di Kiev sono davvero pochi, perché tra poco arriverà Donald Trump alla Casa Bianca e tra poco capiremo davvero se ha ragione Giorgia Meloni quando dice attenzione, non credo in un disimpegno totale da parte di Donald Trump, oppure, come osserva qualcuno, probabilmente potrebbe staccare la spina. Se staccherà la spina Donald Trump, leggi, meno finanziamenti, meno armi, meno sostegno, ce la farà l'Unione Europea, ce la farà la NATO, non attrazione statunitense, a continuare a supportare l'Ucraina di Volodymyr Zelensky. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations, sede di Roma. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, domanda che ci siamo posti tante volte, domanda che però diventa un pochino più, come dire, calda nel momento in cui mancano davvero pochi giorni all'insediamento di Donald Trump. Nel frattempo continuano gli stanziamenti da parte della Casa Bianca, continuano gli stanziamenti da parte di alcune cancellerie europee. Che idea ci dobbiamo fare dei mesi a venire, secondo te?
Ma adesso è altamente imprevedibile, soprattutto perché la situazione, soprattutto perché è imprevedibile l'amministrazione Trump, o almeno questo ci è sembrato fino adesso, insomma, da quando ha vinto ad oggi. Questo periodo di transizione è stato particolarmente frizzante, diciamo così, anche per le dichiarazioni di Trump e di Musk, che sembrano più colpire gli alleati europei che gli avversari, diciamo, strategici che avevano anche individuato, come la Cina, no? Perché tutta la campagna elettorale di Trump sugli esteri è stata fatta molto sulla Cina, ma non ha speso una parola in questi due mesi, diciamo, mentre gli attacchi e le boutade, chiamiamole così, contro gli europei sono continue. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? È molto difficile. Io credo che Giorgia Meloni, insomma, abbia delle informazioni, dispone delle informazioni, quindi ci dobbiamo assolutamente fidare di quello che dice. Io tutto sommato credo che Trump non voglia essere il presidente americano che perde una guerra che ha sostenuto in qualche maniera, perché ha rimproverato molto a Biden, eccetera, dell'Afghanistan, sì, ricordiamocelo, eccetera, come è finita male, una debacle, una figuraccia. Io non credo che Trump voglia che le cose finiscano così, anche perché credo che gli americani tutti di destra e di sinistra sappiano benissimo che se cade l'Ucraina si crea un problema più grosso. Quindi da questo punto di vista si tratta di capire invece come lo sosterrà questa fase, come verrà sostenuto Zelensky, e lui sicuramente punta su un ruolo più attivo degli europei, che vuol dire anche tirare fuori più soldi e essere più pronti. E a questo punto anche a noi naturalmente europei conviene essere più pronti, perché dovremmo avere a che fare con un mondo, pensando nei prossimi 5-10 anni e anche alle prossime presidenze americane, che comunque sarà sempre un'Europa sempre meno americana. Quindi da questo punto di vista gli interessi coincidono, probabilmente non coincidono i tempi. Noi non vogliamo troppo affrettarci, perché abbiamo conti economici particolari, perché la nostra opinione pubblica forse non è pronta a pensarci con un conflitto costante alle porte o con una Russia insidiosa per lungo tempo, e quindi sono diversi i timing e le aspettative, però alla fine tutti quanti convergiamo e capiamo che l'Europa deve fare di più sulla difesa, che l'Europa deve sostenere Zelensky più di quanto non abbia fatto, eccetera, però questo naturalmente i tempi cambieranno e l'approccio potrebbe cambiare notevolmente anche a seconda delle decisioni di Trump,
non vi
che restano
dubbio,
imprevedibili,
non
credo.
Vi è alcun dubbio. Un po' di parole hashtag aspettative, imprevedibilità. Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations. Senti, ti faccio togliere la giacca da analista politico, io tolgo quella da giornalista, casomai la indossassi ogni tanto. È un pensiero che abbiamo fatto in redazione questa mattina, molto poco politologico. Non hai la sensazione di essere di fronte a una profezia che si autoavvera, cioè timori continui e costanti che serpeggiano tra le cancellerie occidentali? Attenzione che Donald Trump molla, attenzione che Donald Trump molla, dobbiamo fare qualcosa. Zelensky stesso, che sembra un po' in affanno anche nella sua reiterare aiuto soprattutto all'Europa nel cercare appoggi, non c'è, adesso non so se in politologia esiste una categoria logica di questo tipo, cioè tu gridi al lupo così tante volte che poi il lupo compare, e quindi Trump alla fine, quasi legittimato da un sentire comune, da una paura, da un timore comune, alla fine stacca la spina davvero.
Sì, è possibile, cioè diciamo una profezia che si autoavvera, anche questo esiste come categoria politologica tutto sommato, e questo rischio c'è, il rischio c'è, con la premessa che non credo che voglia in qualche maniera una caduta di Zelensky e una presa di potere diciamo di Putin sull'Ucraina. Sì. E neanche ce la possiamo permettere, quindi siamo in questa sorta di limbo, di via di mezzo. Ho visto gli europei piuttosto sconcertati dalle parole, ma non hanno risposto. Però io credo che al di là delle dichiarazioni che farà Trump, vedremo la politica vera di Trump, quale sarà. E se vorrà colpire più gli europei di quanto non colpirà la Cina, il risultato sarà che il nostro oscillamento strategico come europei tra Stati Uniti e Cina tornerà verso la Cina. Io credo che questo debba essere evitato, e che quindi alla fine tutto sommato anche l'amministrazione Trump capirà che un accordo con gli europei, l'alleato diciamo uno dei pochi alleati che rimane sul piano internazionale, debba essere trovato, cioè si debba trovare un modus vivendi con gli europei e non farli diciamo il primo obiettivo della politica americana, che ha altri interessi, altri scontri, che ha guardato negli ultimi 15 anni più al Pacifico, eccetera. Sì. Quindi io penso che tutto sommato prevarrà un po' di pragmatismo e di razionalità una volta che sarà insediato al potere, pur non sicuramente lasciando il proprio stile del tutto imprevedibile.
Certo. Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations, dalla sua voce alla vostra. Trump può influenzare la politica europea, nulla può ottenere in Cina, gioca sul sicuro, senza una strategia. Così Francesco. Qualcun altro dice: non è che l'opinione pubblica non sia pronta, è semplicemente contraria, immagino, al proseguimento, al sostegno all'Ucraina, non vi entra in testa. Così un altro ascoltatore. E poi qualcuno torna sul dossier turco-siriano, e su questo vorrei portarti come ultimo commento, Arturo, perché anche qua un'altra prova di maturità per l'Europa, perché il governo di interim di Al-Jolani, presieduto da Al-Jolani, sta dando prova di intensa attività diplomatica. L'Europa sta un po' alla porta, dice: vediamo se le minoranze saranno rispettate, vediamo se davvero la giacca buona che avete indossato è quella che porterete per tutto il vostro governo. Però è anche vero che, in maniera molto cinica, una Siria tolta ai paesi del Golfo, soprattutto in fase di ricostruzione, di influenza, può essere molto utile all'Europa.
Sì, io adotterei un approccio molto realista, se devo essere sincero. Cioè, non dico che il passato non conti, però insomma, scordiamoci il passato. È qualcosa che sta dietro le nostre spalle. La persona naturalmente non è uscita da Oxford, tutto sommato dimostra però una capacità e una lungimiranza al momento e una visione politica, quindi valutiamolo per gli atti sì, che fa. E mi sembra che l'approccio sia corretto da parte degli europei. Stanno valutando le azioni che sta compiendo in questo momento. Quindi da questo punto di vista anche bisognerebbe pensare progressivamente a utilizzare e sotto sanzioni la Siria, ricordiamolo, sì. Però è sotto sanzioni il vecchio regime. Quindi in realtà noi abbiamo uno strumento importante come europei, possiamo in qualche maniera indirizzare un uso delle sanzioni, levare l'uso delle sanzioni a seconda che vengono garantiti alcuni diritti, conseguiti alcuni obiettivi, ricostruito lo Stato e la nazione siriana. Cioè, in questo caso mi sembra che rispetto ad altri casi, penso all'Iraq, penso alla Libia, eccetera, qualche arma e qualche visione politica maggiore ce l'abbiamo.
Grazie mille Arturo Volvelli, European Council of Foreign Relations. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, direttore.
Grazie a voi.
Nel frattempo, poco prima di andare al traffico, Antonio Tanai mi segnala un po' di agenzie. Allora, innanzitutto gli Stati Uniti annunciano una ricompensa da 25 milioni di dollari per l'arresto di Nicolás Maduro proprio nel giorno in cui si è appena insediato. Vedevamo notizia all'inizio di questo nostro viaggio. E poi ancora Donald Trump che torna sul pronunciamento della sentenza che non avrà conseguenze su di lui, come abbiamo detto, per tutti i 34 capi di imputazione, ma dice: oggi una farsa spregevole, farò appello comunque a dirlo. Lo stesso Trump sul suo social Truth. E poi arriva la spiegazione da parte di uno dei giudici della corte, il giudice Juan Merchan. Dice: ma come, è colpevole ma non viene comminata una condanna? Sostanzialmente dice che la decisione di non comminare pene è stata determinata dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca. Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale, ha detto il giudice rivolgendosi al presidente eletto, al quale alla fine ha augurato buona fortuna per il secondo mandato. Buona fortuna anche a chi è alla guida. Sentiamo il traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Without freedom of speech, people are obviously not able to say what they want to say, and then they cannot make an informed vote. So if people are simply fed propaganda and have no access to what's really going on, then they can't make an informed vote, and then you don't have a real democracy. So that's why I say free speech is the bedrock of democracy. It's actually quite easy to tell who the bad guys are. It's like, who wants to shut down freedom of speech? They are the bad guys. It's very clear.
La voce di Elon Musk, patron di Tesla, patron di SpaceX, patron di X, a capo tra pochi giorni di un dipartimento che andrà a sforbiciare le spese federali. L'uomo più ricco del mondo ha spodestato Jeff Bezos e altri concorrenti oramai già da parecchio tempo. L'uomo che ci porterà su Marte, l'uomo che da parecchio tempo punta il dito sui media tradizionali, dice ai cittadini e agli utenti di X: you are the media now. Punta molto a una disintermediazione dell'informazione anche durante i disastrosi incendi della California che hanno portato almeno 10 morti e distruzioni di ville di milionari. Ha detto: usate X perché i media tradizionali non sanno niente di quello che sta accadendo in California, mentre voi siete lì, siete voi che potete postare foto, video e quindi informare l'opinione pubblica. E poi questo passaggio che abbiamo appena sentito insieme dove sostanzialmente dice non ci deve essere censura, ci deve essere libertà di parola, perché senza libertà di parola la gente non si può esprimere, non può esercitare un voto informato. Se invece la persona subisce la propaganda, beh, allora non può esistere una vera democrazia. Noi di Nessun Luogo Lontano sottoscriviamo totalmente le parole di Elon Musk. Il punto è che molto spesso lo stesso Elon Musk su X, dal suo account, ha rilanciato per esempio delle fake news, e anche gli stessi binari sui quali ormai da parecchi mesi X, un tempo Twitter, si muove, hanno reso il social molto molto più intriso di notizie dubbie non verificate o addirittura false. A ben vedere, visto che c'è anche l'Unione Europea nel mirino di Elon Musk, quando diciamo Europa sotto pressione potremmo anche pensare a questo tipo di pressione. Da un lato un Donald Trump che non ama un'Europa forte, evidentemente, dall'altra parte, anzi dallo stesso lato, un Donald Trump che minaccia dazi e tariffe, dall'altra parte abbiamo un Elon Musk che è lo stesso Zuckerberg, peraltro, che adesso ha cambiato totalmente rotta, che tuona contro l'Europa, che pretende invece una regolamentazione dei social media, pretende il fact-checking, pretende insomma dei binari un po' più stringenti per quello che viene divulgato sui social media, anche perché moltissima fette della popolazione si informano sui social media. Ha fatto discutere parecchio una ospitata e supportata da parte di Elon Musk a Alice Weidel, che è la co-leader di Alternative für Deutschland. Vi faccio sentire un pezzettino.
Welcome, Alice. Thank you for joining Spaces.
Thank you very much, Elon, for having me. It's a complete new situation for me. That I just can have a normal conversation and I'm not interrupted or negatively framed. Yeah. Do you know like how long it takes, how many days it takes to get a business permit in Germany?
Adesso vi risparmio l'intera conversazione, è durata parecchio. Innanzitutto una conversazione, diciamo, non esattamente un'intervista. E fra l'altro la stessa Alice Weidel dice: beh, sono molto contenta di essere qua, finalmente posso parlare liberamente senza essere interrotta. Allude magari al fatto che un giornalista la interrompe se viene detto un'inesattezza, magari la incalza con una seconda, una terza domanda. Ma tant'è, non è il primo e unico endorsement da parte di Elon Musk, un'entrata a gamba tesa secondo Macron nella politica europea, endorsement, dicevo, Alternative für Deutschland. Sentite quest'altro passaggio.
The American people are demanding change. And my recommendation for the people in Germany is to do the same. If you are unhappy with the situation, you must vote for change. And that is why I'm really strongly recommending that people vote for AfD. That's my strong recommendation. And I think this is simply the sensible move. I think Alice Weidel is a very, very reasonable person. Nothing outrageous is being proposed, just common sense. So as I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And people really need to get behind the AfD. And otherwise, things are going to get very, very much worse in Germany.
Only AfD can save Germany, soltanto Alternative für Deutschland può salvare la Germania. Nelle elezioni americane di quest'anno, diceva all'inizio di questa clip Elon Musk, il presidente Trump ha vinto perché la gente voleva un cambiamento. La mia raccomandazione alla gente della Germania è di votare per il cambiamento. Votare AfD è semplicemente una scelta sensata e di buon senso. In questo lunga chiacchierata su Space non sono mancati anche attacchi molto molto duri ad Angela Merkel, per esempio, lo stesso Scholz peraltro, che ha bollato Elon Musk come un troll. Insomma, vedete che anche il lessico politico viene dirottato da un Elon Musk irruento, imprevedibile, assolutamente geniale in alcune sue uscite, lo dico in maniera molto molto stretta, molto molto laica, senza alcuna connotazione o apprezzamento per i contenuti. Sicuramente sta sparigliando anche le carte, il modo di giocare la politica un po' in mezzo mondo, visto che si pronuncia su parecchi temi. Citavo il disagio di Emmanuel Macron, vi faccio sentire questa allusione molto alla francese del presidente, appunto, transalpino, sulle interferenze di Elon Musk.
Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie.
Questo è il mondo in cui viviamo, questo è il mondo che dobbiamo fronteggiare. Emmanuel Macron non lo cita per nome, ma dice: 10 anni fa chi avrebbe mai immaginato che il proprietario di uno dei più importanti social media al mondo avrebbe sostenuto una nuova internazionale reazionaria e sarebbe intervenuto direttamente nelle elezioni di alcuni paesi, compresa la Germania. Così Emmanuel Macron. Peraltro voi ricorderete anche la querella, l'abbiamo ricordata qualche giorno fa, in campo britannico, perché sostanzialmente Elon Musk ha ritirato fuori vecchie accuse di stupri di gruppo che risalenti almeno 10 anni fa, che sarebbero state insabbiate. Poi le procure non hanno trovato nulla di questo insabbiamento, anche se c'era qualche manchevolezza, diciamo, giudiziaria, investigativa, ma niente che giustificasse questo tipo di tweet da parte di Elon Musk. Insomma, sostanzialmente Elon Musk ha ritirato fuori un vecchio caso giudiziario, una serie di casi giudiziari di 10 anni fa, di stupri di gruppo, quando Starmer era procuratore generale, accusandolo sostanzialmente di insabbiare per il politically correct, perché queste gang erano giovani pakistani di seconda o terza generazione. Insomma, un Elon Musk che entra a gamba tesa anche nella politica britannica, tanto che dice in uno dei tanti post su X, fa un sondaggio in cui chiede agli utenti se l'America dovrebbe liberare i britannici dal loro governo tirannico. Allora, butto l'occhio ai vostri messaggi al 349-238-6666. In generale perdo sempre le scommesse, ma scommetto che entro 3 mesi due prime donne come Trump e Musk avranno litigato fra loro. Se vinco voglio un mese di stacchi musicali a base di Rossini e Mozart, così Nico, non so se Valeria Bernardi è più che d'accordo, io un po' meno, ma tant'è, affare fatto. Non possiamo pensare che la vera democrazia e la libertà di parola sia un social network, questa è la più grande beep che io abbia sentito in tutta la mia vita, così un altro ascoltatore. E qualcun altro scrive: Musk finge di ignorare una cosa. Ammesso che tutti siano liberi di dire qualunque cosa, sono uomini come lui a decidere cosa si legge. E ha perfettamente ragione. Ogni tanto Elon Musk, evidentemente, più che consapevolmente, ignora il ruolo gigantesco che ha, il potere gigantesco che ha. Poi qualcuno potrebbe giustamente obiettare, ma magari ne parleremo nelle prossime puntate in nessun luogo lontano. Fece un lungo pezzo sull'Atlantic che mi segnalava Giulia Canizzaro, che mette a paragone Mark Zuckerberg con Elon Musk. E tratteggia un Zuckerberg che vuole essere Elon Musk, ma non ce la fa. Peraltro Zuckerberg, che con WhatsApp, Facebook, Instagram ha sostanzialmente, non dico il monopolio, però ha i social media col seguito più grosso in tutto il globo. Ed è interessante la virata di rotta di Zuckerberg quando dice: vabbè, adesso, visto che nel 2020 aveva attaccato parecchio lo stesso Donald Trump per le fake news, dice: adesso quei lacci e lacciuoli mi stanno troppo stretti. Stiamo assistendo, ascoltatrici e ascoltatori, evidentemente a tempi molto molto interessanti in cui i social media hanno un potere strabordante, in cui i social media corteggiano un certo tipo di potere, in cui si è creato evidentemente un circuito vizioso o virtuoso, deciderete voi naturalmente, tra chi siede nei palazzi del potere e chi invece diffonde anche queste informazioni. Direi che il tempo è quasi scaduto perché i granelli sono quasi finiti, il che vuol dire che ho gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, anche sui social, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, un buon weekend, ci sentiamo in diretta lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Buoni propositi per il fine settimana. Cambiare playlist, niente metal, buona musica.